Maracanà,
eccola qua.
Vedi, abbiamo trovato anche il modo per fare il tema. Allora, come sempre, ciao di nuovo a tutti, ben trovati come sempre Maracanà TMV Radio. Allora, ci siamo. Stavo leggendo un po' di nomi. Però no, così c'è una curiosità, poi ve la dico dopo. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Andiamo subito a presentare i prossimi ospiti.
Diamo il benvenuto a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao. Buongiorno.
Ben trovato.
Buongiorno Cinzia.
Buongiorno. Per esempio, andando a leggere qualche messaggio, prima parlavamo di Lazzari, c'è chi ci dice: ma per voi Darmian è un giocatore scarso? Da interista preferisco più Darmian che Lazzari, ci scrive Mario D'Andria.
Sì, no, ma Darmian mica chi ha detto che è scarso. Allora, poi ci torniamo su questo discorso. Andiamo a presentare anche, appena sono pronti gli altri ospiti, ci date voi l'ok? Ci sono? Possiamo andare? Procedere? Ancora no? Bene, stanno arrivando anche Skype, c'è un collegamento, grazie come sempre. Allora, intanto vi ricordo gli appuntamenti di questo fine settimana. Vado un po' così a ricordare: sabato vi ricordo che ci sarà Eurolive a partire dalle 21, saremo in diretta fino alle 23.30, seguendo tutta la partita della nazionale, vivendola con gli ospiti, con i tifosi proprio dalle fan zone qui a Roma. Tra l'altro Eurolive che non ci sarà questa sera e domani perché si ferma visto che non ci sono le partite dell'Europeo, mentre personalmente poi ci risentiamo a Terzo Tempo domenica sera con l'analisi appunto della partita della nazionale italiana e speriamo di commentare un risultato positivo contro l'Austria. Allora, c'è l'uomo elegante
Enzo Bucchioni.
Ciao Enzo.
L'elegante
Enzo Bucchioni. Ciao a tutti, bentrovati.
Ben trovato a te
ciao,
Enzo. C'è anche Massimo Brambati, quindi questa coppia che ci piace tanto. Bene.
Ciao Enzo.
E tra poco dovrebbe arrivare anche tra 5 minuti dovrebbe arrivare anche un altro amico. Mi ero perso la scaletta che ho ritrovato subito, ma tu Cinzia eri puntualissima come sempre. Allora, sta per arrivare un altro ospite. Vi posso chiedere un vostro pensiero così libero a chi lo dedicate in questo momento? Se alla nazionale, se invece ai temi di mercato o ad altro. Massimo, parto da te. Hai una dedica in questo momento? Un qualcosa di tuo che vuoi
a mia
dire?
Mamma. Lo dedico.
Va bene. alla pazienza.
No, che mi sono portato in Sardegna a fare 12 giorni di vacanza. Era tanto che non facevo una vacanza con mia mamma. Ah. E quindi dedico a mia mamma.
Che bello.
Che carino.
Cioè, da Miami alla Sardegna.
Grande.
Vedi? Grosso ancora mammone.
Grande, grosso e mammone. Esatto, vecchia, sì,
brava.
Vero.
Brava.
Calcistico.
No, vabbè, a parte tutto. No, vabbè. Allora, io voglio fare una dedica.
Sì.
A coloro i quali stanno giustamente decantando lodi al lavoro fatto da Mancini, ma vorrei far sì che queste persone poi sottoscrivessero le stesse lodi il giorno in cui Mancini magari dovesse magari perdere anche solo la partita con l'Austria. Perché se perdi con l'Austria, tutti quelli che hanno fatto le lodi a Mancini sono pronti poi a risostenere la stessa cosa? Io sono pronto. Cioè, io sono contento che l'Italia ha fatto un lavoro importante, che Mancini ha fatto un lavoro importante, sono contentissimo, si vede il lavoro che ha fatto, ma sono anche pronto a capire se non dovesse arrivare fino in fondo e dovesse interrompersi prima questa avventura, sappiamo che c'è questo lavoro che è pronto a dare frutti magari fra 2 anni. Ecco, io volevo fare una dedica a queste persone. Sono pronte queste persone poi a fare e tessere le stesse lodi nell'eventualità che, siccome è una partita, è vero che con l'Austria siamo sicuramente favoriti, però il calcio lo sappiamo, soprattutto in partite secche, sai, può succedere tutto, un'uscita sbagliata del portiere che magari viene espulso perché era ultimo uomo, giochi in 10 contro 11 per
trovare lo sceicco del Paris Saint Germain.
Pensiero di accogliamo il pensiero di Massimo Brambati, fammi sentire quello di Enzo Bucchioni, però su quello di Brambati dopo voglio fare questa volta non sono pienamente d'accordo con Massimo, però dopo ci spieghiamo, dai. Fammi sentire anche Enzo.
Ma no, io sono d'accordo, devo dirti, perché il lavoro che è stato fatto in questi 3 anni resterà già quello che è successo, al di là dei record che fanno sempre piacere, ma la crescita di una squadra, di una nazionale che ha una personalità che stento a ricordare nel passato, perché fa un calcio moderno, fa un calcio propositivo, ecco, quello è un lavoro che resta e resterà e deve restare per chi ama il calcio, per chi ha un minimo di analisi logica attorno a questo sport, l'analisi che non può essere dimenticata, anche perché fra 2 anni, come dicevi, c'è un mondiale, tornerà Zaniolo, altri ragazzini stanno crescendo, se hai questa base puoi essere felice e fiero, comunque vada. Questo, se non capiamo questo, dobbiamo smettere, chi fa il commentatore deve smettere di farlo, ma non mi meraviglio, Massimo, sai quanti saranno quelli che spareranno, i soliti che fino a ieri sono stati eccessivi anche negli elogi.
Oh, comunque prima, quando Massimo diceva se dovesse perdere con l'Astria, Marco ha tirato fuori tutti i gesti di scherzo.
No, ho messo le mani sotto il tavolo, caro Paro Massimo.
Vedi, lui non vede, ma è come se vedesse.
No, vabbè, così mi è venuto un po' spontaneo. No, però sì, voglio dire una cosa.
C'è il ferro.
C'è il ferro, grande. Enzo. No, io voglio dire una cosa. Sono d'accordo con quello che dice giustamente Enzo.
Giusto, sì.
Il lavoro rimane...
No, aspetta. Ho dedicato un pensiero, non che sono d'accordo. Io ho dedicato un pensiero.
No,
va bene. Stanno giustamente tessendo lodi, ma il mio pensiero è: spero che poi queste lodi non si trasformano in critiche da fallimento nel momento in cui puoi anche eventualmente sbagliare una partita,
certo.
E magari la sbagli proprio con l'altra, che è quella tra virgolette, perché tu da qui fino alla fine, sperando che ci sia la fine più in là possibile, sono tutte decisive, perché è un dentro e fuori. Quindi
certo.
Vorrei che però non si cambiasse completamente il mood e queste lodi si trasformassero in un fallimento, eccetera, eccetera. Ma questo che stavo dicendo io. Questo è il mio pensiero.
Ma io allora parto dal presupposto che il lavoro che è stato fatto fino ad oggi è un lavoro importantissimo ed è un lavoro, come ha detto prima Enzo e come ha detto anche Massimo, di costruzione, quindi noi dobbiamo anche pensare da dove si è partiti a dove si è arrivati, quindi i meriti ci stanno tutti, al di là poi di quello che potrà essere l'esito finale. Credo che, se siamo un po' sinceri tutti quanti, nessuno di noi immaginava o immagina un'Italia vincente, ci spera più che altro, ma addirittura pronosticarla come vincente all'inizio dell'Europeo mi sembrava un po' una forzatura, nessuno di noi l'ha messo, correggetemi se sbaglio Enzo, hai mai pensato vincente l'Italia?
Anche ora
è una forzatura.
Hai visto la squadra crescere, pensi che ce la possa fare,
esatto.
Però hai visto anche delle nazionali più forti oggettivamente.
Però permettetemi di dire una cosa, sempre col massimo rispetto che ho per tutti gli avversari quando si gioca a calcio, perché può succedere di tutto e puoi perdere pure con una squadra inferiore, con meno qualità, anche meno preparata tatticamente, quello che volete. Però questa è un'occasione, questa degli ottavi è un'occasione importante per l'Italia, con tutto il rispetto per l'avversario. Quindi se perdi questa partita ci sta pure ricevere qualche critica, perché comunque non hai di fronte un top avversario ancora, quindi ti aspetti un gradino ancora in più. Ci possono anche stare delle, dipende poi come perdi, perché magari prendi 3 pali traverse, poi prendi un becchio, un contropiede, questo è un altro discorso.
Premesso che secondo me vinci.
Sì.
Premesso che secondo me vinci. Io ho detto all'Austria per dire, non so, la prossima eventualmente col Belgio, io
però col Belgio, se ti batte il Belgio in questo momento ci può pure stare.
Certo.
Non so come la pensate, però
dopo
veramente.
Allora veramente devo dire che con alcuni tecnici siamo molto critici e con altri meno.
Cioè?
Perché ci può stare che perdi col Belgio, scusa. Spiegami. Io ti dico questo. Quando c'è stata la nazionale di Prandelli che è arrivata in finale, ha preso delle critiche. Perché aveva perso male.
Però forse nella gestione di quel gruppo, ti ricordi? Nella parte finale fu criticato, no? Che doveva fare dei cambi, non ha fatto dei cambi. Quello
insomma, perché ci deve stare che perdi col Belgio, scusa? L'abbiamo dipinta come una squadra che c'ha gruppo, che c'ha giocatori che sta maturando, giovani che sono diventati forti, eccetera, eccetera, puoi perdere col Belgio. Perché puoi perdere col Belgio?
Vabbè, il Belgio ha un tasso. No, no, però Massimo, il Belgio ha un tasso qualitativo importante, cioè dei giocatori che hanno a livello internazionale hanno vinto, che giocano in dei club importanti, dell'esperienza. Cioè ci potrebbe stare, poi sì. Io sono convinto che se la può giocare pure col Belgio, certo. Per quello che ti dico, guarda come la penso.
Però è chiaro che l'asticella della sfida si alza.
Però è così, prego, prego, scusate. A te Massimo.
No, anch'io sono convinto che te la giochi, ma secondo me te la giochi con tutte. Non è che te la giochi solo col Belgio, per me te la giochi pure con la Francia o con la Germania o con l'Inghilterra che, o la Spagna che sono state, diciamo così, pronosticate come le quattro top, più o meno, Adesso magari dimentico una, il Belgio lo metto dentro, 5. Quindi per me te la puoi giocare con tutte, ma con tutte puoi perdere, ma io voglio capire se c'è comunque una, diciamo così, una comprensione da parte della critica che il lavoro che è stato fatto, io lo trovo comunque straordinario.
Sì.
È che una partita non può, secondo me, incidere
sul giudizio.
Su un lavoro che ha fatto, secondo me, questo allenatore, che ti dico che in questo caso è stato un lavoro, secondo me, fatto a regola d'arte, perché poi ricordiamoci anche ha fatto giocare, lui gioca a questa nazionale, gioca senza un giocatore che secondo me era importantissimo, che è Zaniolo.
Bene, bene. Ti vado a presentare un altro ospite che si aggiunge, Massimo, sì, così sentiamo anche il suo pensiero e quello di Enzo Bucchioni.
Diamo il benvenuto a Franco Ordine. Ciao Franco.
Ciao Franco, ben trovato.
Qua, buon pomeriggio a tutti.
Con noi Bucchioni e Massimo Brambati.
Ciao,
Franco.
Ottima compagnia.
Grazie. Enzo, vengo da te, poi sentiamo anche Franco un po' su quello che è la nazionale. No? Stavamo discutendo questo pensiero dedicato al fatto che alla nazionale, a Mancini, se dovesse andare male, le critiche, eccetera. Enzo.
No, ma guarda, bisogna anche dire cosa dobbiamo fare noi, cosa deve fare la critica in assoluto. Ho detto che il lavoro fino ad oggi lì è lì, resterà e l'abbiamo elogiato e continueremo a farlo. Però nel momento in cui dovesse succedere qualcosa, sto toccando sempre il solito ferro,
sì, pure
il nostro compito è anche analizzare all'interno, senza dimenticare tutto quello che è successo. E i valori lì sono fermi, stabili. Però devi andare anche a vedere come succedono le cose. Parlavamo prima della finale del 2012 di Prandelli. Prandelli ha sbagliato tante cose, non avremmo dovuto dirle, certamente che l'abbiamo dette. Aveva fatto una semifinale straordinaria, perfetta, Balotelli e tutto quello che ricordiamo. Poi alla fine lui l'errore l'ha fatto, per affetto a quel gruppo, non ha cambiato, non ha certo. Fatto. E allora dovevamo tacere? No, abbiamo sottolineato, è stato il nostro compito. Dovesse succedere una roba analoga, per dire, dico una roba a caso, sabato Mancini tiene fuori Insigne e fa giocare Castrovilli, dico un nome, l'ultimo, il 26esimo. Insomma, se poi perdi, io devo dire, ma come sei impazzito a far giocare Castrovilli o far giocare Insigne? Questo mi sembra nella normalità delle cose e se dovesse succedere, sarei meravigliato che nessuno dicesse nulla, ecco. Quindi, se poi quelli che cedono e che buttano tutto a mare, allora no, quella è un'altra categoria e chiamasi disfattisti. Però le critiche sono normali.
Franco Ordine, pensiero sulla nazionale, poi vi voglio coinvolgere su una domanda che riguarda due squadre, dai.
Sì, allora, diciamo l'impianto del ragionamento io l'ho condivido molto. E quindi da questo punto di vista lo sottoscrivo, non coincide esattamente con il mio giudizio, il giudizio relativo riferito alla finale del 2012 di Kiev contro la Spagna, perché obiettivamente quella nazionale arrivando in finale aveva dato il meglio di se stessa e quindi devo dire era andata probabilmente anche oltre le nostre aspettative. Quando siamo partiti obiettivamente non immaginavamo che si potesse arrivare fin là. Nel caso di Mancini onestamente va fatto questo ragionamento, e cioè una critica, diciamo, in qualche modo competente deve tenere conto dei risultati, delle prestazioni, ma anche della sticella dell'avversario, per cui noi da questo punto di vista abbiamo tratto grandi indicazioni dalle tre partite del girone. ci hanno colpito quelle due o tre qualità che credo siano indiscutibili al di là dell'avversario, ma nessuno di noi credo possa pensare serenamente e seriamente che questa è diventata improvvisamente un'armata calcistica capace di sgominare qualsiasi tipo di avversario.
Va bene, saremo un po' a vedere, dai. E c'è intanto, vi riporto pure. Prego, volevo aggiungere qualcosa a qualcuno? Sentivo, non so.
Massimo. Allora,
vi dico, Vidal ha detto che giocare nel Flamengo è il mio sogno. Ho il contratto con l'Inter, ma chissà che il prossimo anno non possa giocarci. Quindi pure lui.
Ah, ma vuoi sentire questa?
Il sogno anche dell'Inter, credo.
Pure dell'Inter sogna. No, dicevi?
Invece oggi c'è stata la presentazione delle Olimpiadi, no? Milano-Cortina 2026. Sì. Totti dice: Roma, nessun ruolo per me. Se mi chiamano, ho il telefono spento.
Hai capito? Dopo ne parliamo di questo. Ci torniamo sul caso Totti. Brava a sollevarlo, Cinzia. Però voglio chiedere a Franco Ordine, a Enzo Bucchioni e a Massimo Brambati, considerando le operazioni che stiamo vedendo in casa Inter e in casa Milan, dove ci sono due situazioni completamente differenti, ecco, in prospettiva vi preoccupa più l'Inter o il Milan? Proprio così. Franco, voglio partire da te.
Allora, in questo momento secondo me ci sono due preoccupazioni tutte di segno diverso, secondo me. E cioè, quella per il Milan dipende dalla capacità di Maldini e di Massara di allestire adesso una squadra, dopo aver perso Çalhanoğlu e Donnarumma, che sia comunque competitiva. E quindi questo è il primo aspetto.
Quindi ti preoccupa la loro capacità, Franco, per essere chiaro?
No, le opportunità di mercato, evidente, non la loro capacità professionale, perché insomma qualche piccola dimostrazione l'hanno già data nel recentissimo passato. Quindi di questo dobbiamo parlare e soltanto... Perché per esempio per Çalhanoğlu io ho questa mia idea che è la seguente. Allora, secondo me solo e soltanto quando sarà chiarito l'identità del sostituto potremo valutare se l'operazione Çalhanoğlu è stata un'operazione conveniente oppure no, perché
no, ma non è stata conveniente per niente, scusami Franco.
No, ma tu scusami
ma indipendentemente dal punto di vista tecnico tu hai perso un giocatore a parametro zero.
Sì,
quando perdi un giocatore a parametro zero che non è un 37enne, un 36enne, per me è già un'operazione sbagliata.
Questo devo dire, io ho un'idea completamente diversa, in questo senso che se il Milan prende un sostituto che è superiore a Çalhanoğlu, secondo me si è rinforzato. Se prende un giocatore...
Mi stai parlando però dal punto di vista tecnico, Franco,
cioè,
scusami,
io di quello sto parlando,
ti interrompo perché voglio fare un po' di talk show, ok? Io credo che tu ti stai indirizzando l'argomento dal punto di vista tecnico. Perfettamente, certo. Sono d'accordissimo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista economico e di bilancio, il Milan, tra Donnarumma e Çalhanoğlu, io non so quanti soldi ha perso o non ha portato a casa, perché anche Çalhanoğlu è un giocatore, anche che si va in scadenza 2022, porti a casa Milinkovic-Savic e dice, vai, ho fatto Milinkovic-Savic più forte di Kessié, ho capito, ma Kessié l'hai perso a zero. Capisci cosa intendo io?
Siccome tu non sei uno sprovveduto, ma sei uno che fa questo mestiere, allora tu non puoi fare la verginella circassa e non puoi non capire e non sapere che se un procuratore, in questo caso nome e cognome Mino Raiola, ha deciso di portare il suo assistito a zero, tu puoi fare tutte le offerte di questo mondo, come quella del Milan era più
dipende quando le fai. Dipende quando
era,
le fai.
Era... No,
se le fai l'ultimo anno.
No, non fare. Ascoltami. Sulla carta tu puoi fare il professore dell'università. Ti dico che nel caso specifico sbagli in maniera clamorosa, perché il signor Raiola, che era stato
tu
escluso.
Tu pensi che sbaglio? Io penso di no. Abbiamo due idee diverse.
Ma...
Io no, penso scusami, di no, perché diverso, conosco Mino Raiola da 20 anni.
No, guarda, a me di Raiola proprio no. Può interessare.
L'hai detto tu, l'hai tirato fuori.
Aspetta, una alla volta, Raiola, una alla volta, ragazzi. Una alla volta, se no finiamo il coach. Vai.
Interessa come il tempo di oggi. Non mi interessa affatto. Quello
ma l'hai
che
tirato fuori tu il nome. Scusa, non ho mica tirato fuori io il nome Mino Raiola. L'hai tirato fuori tu. Non ti interessa, però lo tiri fuori il nome.
No, lo tiro fuori per farti capire, mi sforzo di farti capire perché forse non ci riesco.
Ma non sono un deficiente, perché è già un po' che continui a dire che non sono una vergine,
ragazzi.
Non sono neanche un deficiente,
no, però ragazzi,
sono io che non riesco a
spieghiamoci, spieghiamoci una volta, dai, con calma, dai, per favore, con calma, Franco.
Calmarti i tuoi bollenti spiriti. Se vuoi imporre la tua idea.
Sono calmissimo, guarda, io
il microfono, facciamo così.
No, no, dai ragazzi, però
dove sono?
No,
dai,
vi prego, facciamo
scusa Brambasi, facciamo così. Se mi dai l'opportunità di chiarire il mio pensiero, io lo do. Se tu vuoi imporre la tua
con
idea,
calma,
che per me è non sbagliata, è cieca, è miope, allora tientela e vai avanti per conto tuo. Io ti dico che Raiola, dal giorno in cui era stato rinnovato il contratto senza la sua presenza e quindi senza riuscire a prendere un euro di commissione, aveva deciso e ha mantenuto il punto che avrebbe portato Donnarumma a zero per andarsi a guadagnare la sua commissione da un'altra parte. Quindi tu, il giocatore, non era tuo di proprietà a Milan, il giocatore era tuo in affitto, tu pagavi l'affitto, pagavi lo stipendio in più oltre all'affitto e quindi te lo sei tenuto per i 3 anni e mezzo che hai avuto. Non avevi tu più la proprietà. Questo è il punto del rapporto tra agenti e calcio e questo è un aspetto viziosissimo del nostro calcio di oggi, che se non porta a una revisione e a una riforma del ruolo degli agenti e dei procuratori, questo tipo di rapporto perverso porterà al default del calcio.
Allora, con calma, aspetta Massimo, fammi sentire anche Enzo, perché riusciamo un attimo. Io vi avevo chiesto quella che vi preoccupava di più con le operazioni. Allora, il Milan preoccupa Franco per il discorso tecnico, no? Di rimpiazzare quelli che sono partiti. Poi vengo anche da te, Massimo. Aspetta un attimo, Enzo.
Ma guarda, in questa vicenda io le scenderei, perché non si possono unire le due vicende. Una, quella di Donnarumma, ha ragione Franco, per me, senza nulla togliere a Massimo, perché è un modo di pensare, ma poi bisogna collegarsi ai fatti, alla realtà dei fatti. Quante volte abbiamo detto, ma perché non fanno un accordo, un gentleman agreement, il giocatore sta ancora 3 anni, poi gli scrivi nel contratto, fra 3 anni vai dove vuoi, cioè che è un modo di ragionare, perché non l'hanno fatto? Mica perché sono fessi, se ci arriviamo noi, se ci arrivo io, e ci è arrivato di sicuro Massara, ci è arrivato di sicuro Maldini, evidentemente non l'hanno potuto fare, non c'erano degli ostacoli che erano insormontabili, è andata a finire così, ma partendo dagli 8 milioni, cioè non è che hanno offerto noccioline, hanno offerto 8
sì,
milioni.
Però Enzo, scusami, bravo, io qua
ragazzi,
sono d'accordo, con tutto rispetto, sono d'accordo con Massimo, nel senso, se guardiamo la fine... Allora ok, però onestamente credo che dei rapporti in un club, in una società, quando sai che un giocatore comunque c'è un determinato tipo di contratto e un percorso, non può essere calcolato solo la parte, l'aspetto finale, no?
Ma infatti nessuno dice che prima non ci sia stato.
È evidente che il dialogo non ci poteva essere, perché altrimenti avevi anche altri, hai anche altri giocatori con questa stessa società. Un accordo lo potevi trovare ragionando, non c'è stata la volontà di trovarlo, questo accordo.
Vai Massimo.
Cialanoglu, anche qui abbiamo tutti diciamo, ma perché per 1 milione hanno fatto andare via un giocatore di questo tipo? Allora, tornando al presupposto, mi metto a ragionare da Massara e da Maldini, perché evidentemente loro hanno in testa un altro giocatore più forte di Cialanoglu o più funzionale a questo tipo di calcio. Aspettiamo fra 20 giorni per capire, perché evidentemente Cialanoglu già ai tifosi non piaceva molto, e potete dire dei tifosi chi se ne frega, ma ha fatto 5 mesi straordinari, poi il calo è stato evidente. E se a 4 milioni può darsi che loro hanno già in mano un giocatore che magari è, non dico più giovane perché Cialanoglu ha 27 anni, ma ripeto, più funzionale, se andassero a prendere Insigne, cosa diciamo noi?
Allora Enzo,
un buon ragionare, aspettiamo.
Però parlano
mi permetto solo di ricordare, cosa che tu già sai, che per quel che riguarda una certa fascia di giocatori, l'azionista del Milan, quindi il proprietario del Milan, ha fissato un tetto, perché il suo obiettivo è la sostenibilità. Quindi anche Massara e Maldini, dinanzi al milione, che potrebbe sembrare una bazzecola, una briciola, devono fermarsi, perché quello è il, come dire, la linea guida che gli ha dato l'azionista. Okay. Per quel che riguarda Donnarumma, è completo. Tutti voi solitamente dite, ma anche lo stesso Massimo Brambati dice, ma ci dovevano pensare prima, perché Brambati pensa che soltanto come dire, gli addetti ai lavori possono fare questa obiezione. Io dico che questa è un'obiezione che ha un fondamento, ma che è stata smentita purtroppo dalle vicende interne, perché voi vi ricorderete che a un certo punto il Milan e ed Elliott erano partiti per andare a prendere un certo signore tedesco, e quindi Maldini e Massara di fatto durante il lockdown, quando comunque era sospesa l'attività, erano stati messi da parte. E quindi quello è il vero vulnus che ha impedito di affrontare.
Ma era già tardi lì, era già tardi lì. Scusa Franco, io non sto parlando di prima del 2020. Se tu hai un giocatore che è importante come Donnarumma, che è giovane, sì, che è un ruolo unico, quindi sì, fa il portiere, ok?
Sì.
Che ha già collezionato 200 partite in Serie A nonostante la giovane età, quindi ne hai già la certezza della forza, ok? Non è che devi ancora guardare. Tu ti siedi a tavolino e dico purtroppo, 3 anni prima della scadenza. E se questo non firma, scusa, fammi finire, perché io adesso sono stato zitto fino adesso, vi ho fatto parlare. Allora,
ma tu dici 3 anni, ma quello 3 anni fa ha fatto.
Vabbè, ma allora parla tu, dai.
Dai, finisci Massimo, finisci.
3 anni prima tu ti metti a tavolino, e se il giocatore non firma, lo prendi e lo metti fuori rosa. E lo metti in tribuna.
Ma tu stai dicendo una cosa.
Ok. Ho visto farlo con giocatori che giocano al Chelsea, che guadagnano 10 milioni di euro, l'ho visto fare. Okay, l'ho visto fare con giocatori che giocano al Chelsea. Però tu mi dai del addetto ai lavori, però dici che praticamente tu sai le cose più degli addetti ai lavori. Abbi pazienza.
Perché la strada
che ti dico di metterlo fuori rosa è una strada sicuramente impopolare, è una strada che ti porta ad avere probabilmente, quasi sicuramente, un deficit tecnico. Ma se tu cominci a prenderti un portiere, faccio un nome che c'era, Reina, lo metti in porta e tu non giochi più, caro Donnarumma. Tu non giochi
ho
più.
Ho capito, ma
tu da qui fino al 2021 non giochi più. E vediamo se lui dopo 5 partite non
c'è la sommossa popolare, se lo metti in panchina fuori rosa.
Scusami, ma 3 anni fa gli avevano appena rifatto il contratto. Ma cosa stai dicendo?
Non gli hanno rifatto il contratto. Gliel'ha rifatto Mirabelli il contratto. Gliel'ha rifatto Mirabelli il contratto.
Certo, 3 anni fa.
Mirabelli, dopo che ha fatto il contratto Mirabelli, sono arrivati Leonardo, Maldini. Lì già,
ho capito,
visto
ma
la
3 anni
del
fa
giocatore, dovevi sederti ad allungarlo. Dovevi sederti ad allungarlo. Dovevi pensare che sarebbe arrivato questo giorno, ma ci devi pensare molto, molto prima. Perché
se il tuo
non perché c'hai in mano una pippa, è perché c'hai in mano uno dei più bravi portieri d'Europa. Perché se è andato a Paris Saint-Germain, tanto scarso non era.
Scusami.
Poi vi devo fermare,
ma
ragazzi.
Se il tuo procuratore intende portarlo a zero perché nel primo contratto non ha preso un euro, tu ti puoi sedere a parlare anche con quelli della NATO.
Tu non devi sederti a parlare, tu lo metti fuori rosa, tu lo metti in panchina, tu lo metti come terzo portiere,
allora,
vai in tribuna.
Sì, ho capito.
E poi voglio vedere se non ti vengono a bussare la porta a te.
Il Milan aveva speso una fortuna per rinnovare il contratto, per portarlo da 250.000 a 6 milioni netti più fratello 1, 7 milioni.
Quello è un altro errore che viene da prima, perché io l'ho già detto mille volte cosa è successo prima qui in questa sede, errore volontario o involontario, è successo un errorone grosso già nella gestione ancora precedente, perché sai benissimo che tu, se c'hai un sedicenne che vale tanto, gli fai firmare un contratto da 200.000 euro con sopra la data del suo bel compleanno, del 18° compleanno, ti metti il contratto che ti firma anche la cravatta, perché se ha uno che prende il rimborso spese gli dai 300.000 euro, ti firma tutto, ok? E già lì mettevi il contratto in una bella cassetta di sicurezza, lo tiravi fuori al suo compimento del 18° anno e scamotage che fanno tutti. Andate a chiedere al Manchester United, al Manchester City, al Chelsea, lo fanno tutti, alla Lazio stessa, lo fanno tutti, con i giocatori minorenni che sono bravi. Ormai lo fanno tutti questa cosa per non perdere i ragazzi a zero. Ok, quindi già lì tu dovevi mettere questo contratto, depositarlo al suo compimento del 18° anno, un bel quinquennale da 300.000 euro all'anno, e lui era bello fermo per 5 anni.
Ragazzi, io
ci dobbiamo fermare.
Purtroppo vi devo fermare, che il dibattito è interessantissimo, ma i tempi siamo andati oltre tantissimo, quindi vi devo fermare. Magari ci ritorniamo. Grazie Franco, un abbraccio a Franco Ordine. Salutiamo Franco Ordine, Enzo Bucchioni e Massimo Provati. Rimanete un attimo che andiamo a concludere, perché c'era pure un altro argomento che volevo affrontare e i tanti messaggi che sono arrivati in questo dibattito. Torniamo subito.